Saluto Sergio Marelli, direttore generale di Volontari nel Mondo Foxiv. Sergio, buona giornata.
Buona giornata a te e a tutti gli ascoltatori.
Che ne facciamo di questa Europa?
Ma io continuo a sperare che ne facciamo un'Europa sicura, un'Europa però anche solidale, aperta e pronta a vivere quello che oramai è un dato di fatto, ovvero una situazione, una società interetnica aperta al resto del mondo e con una grande responsabilità nei confronti dei paesi terzi. Non va infatti dimenticato che non solo l'Europa, l'Unione Europea, è la prima grande aggregazione di governi nazionali su base regionale, ma è anche il primo soggetto a livello commerciale, è anche un'entità politica tra le più avanzate a livello mondiale, è insomma una regione alla quale le altre parti del mondo guardano con particolare attenzione e con molte aspettative.
Marelli, a guardare però i risultati di queste elezioni si direbbe che oggi l'Unione Europea non ha il consenso popolare per fare questo.
Sì, guardando i risultati soprattutto negli altri paesi, ma in parte anche in Italia, della risorgenza, dei nazionalismi, un po' delle partiti di destra xenofobi e soprattutto delle compagini politiche euroscettiche, sembrerebbe proprio di poter dire di sì, quindi in qualche modo questo risultato elettorale ci consegna uno scenario di un Parlamento europeo completamente o comunque significativamente diverso da quello precedente, con il quale comunque bisognerà fare i conti.
Ma la questione della curvatura delle banane, la misura dei cetrioli, l'aranciata senza arance, non pensi che siano degli esempi anche indicativi di un'Europa poi lontana dalla gente?
Beh, sono degli esempi così indicativi che vengono confermati anche da questo astensionismo che è stato in alcuni paesi veramente drammatico.
Quindi parliamo della burocrazia in sostanza?
Sì, parliamo di una Europa di funzionari e di burocrati che probabilmente non intercetta più i veri bisogni ma anche le vere aspettative, le grandi proiezioni della sua cittadinanza. Si è lavorato molto per un'Europa intergovernativa e molto poco invece per un'Europa dei cittadini, 450 milioni di cosiddetti cittadini europei che però ancora non sentono e non vivono l'Europa come la futura casa comune dentro la quale dispiegare il proprio futuro, dispiegare le proprie proiezioni per sé e per i propri figli. A questo proposito però mi tengo a sottolineare un dato che in qualche modo penso che ci solleva un po' in questo panorama non molto entusiasmante, è che l'Italia conserva il primato delle persone che si sono recate al voto. Ecco, forse questo anche è dovuto a una società civile che anche in questi mesi ha lavorato molto per coscientizzare su questo diritto dovere che è quello di ricorrere alle urne per influenzare e incidere sulla determinazione dei governi nazionali e sovranazionali.
Marelli, sul fronte della solidarietà, questo nuovo Europarlamento che conseguenze potrà portare?
Ma questo bisognerà vederlo. Certo che noi abbiamo presentato un appello a tutti i candidati europei negli scorsi giorni, nelle scorse settimane, con le quali chiedevamo delle cose molto precise. Bisognerà vedere oggi se questo nuovo Parlamento sarà in grado di appunto esprimere un'Europa accogliente, un'Europa che certo ha bisogno di sicurezza, ma una sicurezza che non può prescindere anche dal grande fenomeno e crescente fenomeno dei flussi migratori, un'Europa appunto che pur salvaguardando la pace, la prosperità e lo sviluppo dentro i propri confini, non si richiude a fortezza e guarda anche al peso, all'incidenza che essa ha nei confronti del mondo.
Questo voto sembra bocciare due aspetti che stanno vicino forse anche all'ispirazione cristiana, cioè il multiculturalismo e il dialogo, ad esempio, con l'Islam.
E questo è un dato di fatto, io però sono convinto che anche il Parlamento nuovo si dovrà arrendere a questa che è un'evidenza, cioè io penso che questo non sia più una questione di disquisire a livello teorico se e come bisogna affrontare questo problema del multiculturalismo, penso invece piuttosto che questo, essendo un dato di fatto e una realtà, è un problema che è già sul tavolo e che quindi deve essere affrontato. Convinto del fatto che le politiche di chiusura e ancor più le politiche repressive non portano a nessun risultato perché dalla miseria, dalla disperazione, dalla violazione, dal calpestamento dei diritti umani non c'è nulla che possa arrestare la fuga da situazioni così drammatiche.
Marelli, non è che alla fine ha ragione il Papa quando dice che a questa Europa poi manca un'anima?
Sì, manca un'anima, manca l'anima dei cittadini, manca l'anima della società civile, manca insomma la traduzione in pratica di quanto ancora una volta la bozza di trattato costituzionale prevede, e cioè che una democrazia compiuta e matura, come dovrebbero essere quelle europee, non può più solamente basarsi sui corpi elettivi, cioè sugli eletti, ma anche sulla cosiddetta democrazia partecipativa, cioè quella democrazia che prevede anche il coinvolgimento nei percorsi decisionali dei cosiddetti livelli intermedi, cioè delle rappresentanze delle organizzazioni della società civile.
Diamo il benvenuto a Giorgio Vittadini, presidente della Fondazione per la Sussidiarietà. Siate in collegamento, potete anche salutarvi.
Buongiorno Marelli.
Giorgio.
Bene, Vittadini, un flash e poi salutiamo Marelli. Un commento su questo dato elettorale, cosa ne pensa?
Primo dato elettorale, l'astensionismo, hanno ucciso le radici cristiane dell'Europa e un'identità all'Europa, questo è l'esito. Abbiamo un'Europa senza anima perché l'anima l'hanno uccisa, l'ha uscita Chirac, l'hanno uccisa i leader che qualche anno fa irridevano all'idea che ci fosse una base, e oggi gli europei non sentono questa Europa burocratica degli stati come la loro Europa. Questo è il dramma più grande, e si capisce che senza ideali, grandi ideali che hanno costruito l'Europa del primo dopoguerra, cattolico, socialista, liberale, ma grandi ideali, noi non possiamo avere un'Europa che è fatta dai cittadini.
Marelli, possiamo concordare con questo giudizio?
Assolutamente sì, l'anima è la base della politica, i valori non possono che essere il fondamento di ogni struttura e di ogni istituzione. Un'Europa senza valori sarà solamente una struttura burocratica lontana dai cittadini, ma soprattutto incapace di rispondere alle grandi sfide a cui si dovrà confrontare.
Grazie a Sergio Marelli, direttore generale volontari nel mondo FOXIV, buon lavoro.
Grazie.
Noi restiamo con Giorgio Vittadini, presidente della Fondazione per la Sussidiarietà. E allora anche a lei, Vittadini, a questo punto che ne facciamo di questa Europa?
Dobbiamo avere il coraggio di dire che quello che diceva Giovanni Paolo II non era la difesa degli interessi cattolici, ma era qualcosa che valeva per chi erano cattolici e chi era laico. D'altra parte, il grande studioso ebreo americano Weiler fu uno di quelli che più si batté allora per questo tema. Fare una Costituzione in cui il preambolo era raccogliticcio e pensare che possa stare in piedi un'Europa dei compromessi e delle ipocrisie vuol dire ucciderla. Facciamo degli esempi entrando nel pratico. Hanno costruito questa Europa sull'idea del liberismo, e poi prima la Francia, poi con la Danone, poi la Germania con la Opel, poi noi con l'Alitalia facciamo lo statalismo. Hanno costruito questa Europa sull'idea della libertà, e poi tutta la legislazione e tutti i tentativi di legislazione anti-uomo degli ultimi anni hanno fatto sì che la gente si spaventasse. E hanno detto dell'Europa sociale e quasi quasi prima della crisi finanziaria avrebbero ucciso le cooperative, le banche popolari e altro. Non è che si può pensare che uccidendo ciò che sta più a cuore del popolo, della gente, poi la gente si sente rassicurata da questo. E purtroppo, quello che evidentemente per noi non è positivo, oltre all'astensionismo cresce la xenofobia, l'Europa della paura, l'Europa della chiusura al diverso. A me sembra che paradossalmente, anche se a molti dà fastidio, quello che la Santa Sede o la Chiesa europea continua a ripetere dovrebbe essere qualcosa che laicamente viene assunto come un valore fondamentale.
Vittadini, qualche giornale oggi scrive che nelle urne c'è stata la paura dell'Islam.
Ma io non so se la paura dell'Islam, c'è certamente il disorientamento, perché appunto c'è per l'ipocrisia di posizione, perché per esempio l'Islam, noi dobbiamo avere il coraggio anche qui di essere laici, apertura a qualunque tipo di religione e identità, ma chiusura alla violenza e al terrorismo. La Corte di Strasburgo, è una notizia di qualche giorno fa, Corte europea, ha bocciato 4 dei 5 pronunciamenti di tribunali nazionali che avevano chiaramente individuato gruppi pseudoterroristi o finanziatori dei terroristi. Questo è il problema. Guai a noi se non siamo aperti al pluralismo anche religioso, ma guai a noi se il pluralismo religioso lo confondiamo con l'illegalità che viene tollerata in nome del relativismo. Questo è il problema, la gente lo capisce queste cose. capisce di questi atteggiamenti assurdi anche dal punto di vista di organi giuridici che stanno al vertice dell'Unione Europea, e per questo si spaventa.
Vittadini, secondo lei i popoli dell'Europa si sono ripresi in mano il proprio destino?
No, questo non è la ripresa del proprio destino, questa chiusura. Questo è un momento di smarrimento grave, perché il nazionalismo, la xenofobia, l'assenteismo rispetto all'Europa non è il proprio destino. È un momento di grave mancanza di identità, perché io credo nell'Unione Europea di Schuman, Adenauer, De Gasperi, Jean Monnet. Io credo che questo è fondamentale, perché è la tradizione da cui veniamo. Fin dei conti lo statalismo dell'Ottocento non è la nostra tradizione, è un momento forse il peggiore della storia europea, quindi noi dobbiamo riprendere questa coscienza, ma appunto la coscienza deve partire da un'immagine di uomo che arriva fino a pensare come un'unità in coscienza di sé. Questo, il dire di no all'Europa in questo modo è certamente un fatto negativo che non costruisce nulla, neanche l'identità dei popoli.
La sussidiarietà può far ripartire l'Europa?
È fondamentale, questa forse è la più grossa correzione che c'è. Noi abbiamo costruito un'Europa burocratica in cui uno che volesse protestare non ha neanche il palazzo dove andare. Le identità devono crescere, le identità regionali, e nello stesso tempo le identità popolari, i corpi intermedi in questa costruzione di Europa in cui decide tutto il Consiglio dei Ministri e decide in funzione degli interessi nazionali, statalistici, non esiste. E quindi se in qualche modo, anche dal punto di vista istituzionale, quello che avvenga è una ripresa del rapporto con le mille realtà di base europee, io penso che questo è un modo con cui la gente può affezionarsi a un'Europa. Questo è non un problema, il problema dell'Europa oggi.
Ultima riflessione: questo voto è stato anche un avvertimento ai politici europei, al loro modo di governare l'Europa, di servire i popoli europei, secondo lei?
Assolutamente sì, perché noi non possiamo pensare che il minuetto di queste riunioni ogni sei mesi rassicuri gli europei, perché è come dire, ma questo riguarda anche il nostro paese come gli altri paesi, state buoni bambini che ci pensiamo noi e pensiamo quello che voi. Ogni volta che poi si interpellano gli europei, bocciano perché sentono una disaffezione verso i loro stessi politici. È come, appunto, ripeto, questo modo infantile e non positivo di reagire, ma è un modo per dire voi non potete ignorarci. Anche perché, capisce, passiamo a noi, fino a quando si elegge un Parlamento nazionale si sa che si può protestare, qui c'è la paura che se si delega a questo organismo sovranazionale non si può neanche avere la possibilità di dire qualcosa quando non si è d'accordo. Io penso per esempio appunto a tutto il pericolo di far fuori le banche popolari e le casse rurali che il commissario scozzese più volte ha detto nel recente passato. Non si sapeva neanche con chi andare a protestare. E uno ha paura di questo e quindi dice no, voi non avete questa delega in bianco da parte nostra.
Quindi come ripartire? Guardiamo al positivo di questa
allora,
Europa.
Allora, io penso che il Parlamento europeo qui deve scegliere, diciamo, io spero molto che questa persona sia Mario Mauro, ma non solo perché Mario Mauro, che persone così che hanno un ideale, che fanno di questo luogo un punto che inverte la tendenza, non è semplicemente lo scendiretto dei ministri, ma un luogo, siccome eletto dal popolo, che riprende questa idea del popolo e crea nessi, ponti, costruzioni. In fin dei conti in Italia solo qualche anno fa abbiamo introdotto nella Costituzione la sussidiarietà. Io penso che un Parlamento europeo abbia il dovere di non essere supino dei propri governi, ma essere il luogo di questa integrazione da ricostruire anche sotto il profilo istituzionale.